Marco Aurelio. Ho scelto di parlare di Marco Aurelio poiché ho sempre ammirato i suoi pensieri e le sue citazioni e volevo io stesso conoscere meglio questo personaggio e imperatore che ha lasciato un segno nella storia. Marco Aurelio è stato un imperatore, filosofo e scrittore romano. Egli regnò per 19 lunghi anni. Fu infatti imperatore dal 161 d.C. sino alla morte avvenuta per malattia nel 180 d.C. Alla morte di Marco Aurelio, questa era la grandezza dell'impero romano. La madre di Marco, come da usanza della nobilitas, trascorse poco tempo col figlio, affidandolo alle cure delle domestiche. Ciò nonostante, Marco accredita a sua madre l'insegnamento della pietà religiosa e la semplicità nella dieta. Nelle sue lettere Marco fa frequente e affettuoso riferimento alla madre, dimostrandole la sua gratitudine. Come sapete, amo in particolare conoscere i modi di pensare delle personalità importanti che hanno vissuto nel corso della storia. Proprio per questo motivo non vi annoierò elencandovi una lista di avvenimenti e date, ma invece cercherò di parlare dei mentori e dei valori di queste persone. Ritengo questo importantissimo, poiché per avere una serie di date basta scrivere su Google Marco Aurelio e non voglio che il mio lavoro risulti così banale. Ritornando ad Aurelio, egli viveva in una zona esclusiva con pochi edifici pubblici e molte domus nobiliari, fra cui il palazzo del nonno, dove Marco avrebbe trascorso gran parte della sua infanzia. Marco era riconoscente al nonno per avergli insegnato a tener lontano il brutto carattere. La sua istruzione avvenne in casa, in linea con le tendenze aristocratiche del tempo. Uno dei suoi maestri, Diogneto, si dimostrò particolarmente influente, introducendo Marco ad una visione filosofica della vita, insegnandogli l'uso della ragione. Principato. Dopo la morte di Antonino Pio, Marco Aurelio era di fatto unico princeps. Sembra che Marco dimostrò almeno inizialmente tutta la sua riluttanza a farsi carico del potere imperiale, poiché il suo biografo scrive che fu costretto dal Senato ad assumere la direzione della Res Publica dopo la morte di Pio. Egli deve aver avuto una vera e propria paura del potere imperiale, considerando la sua predilezione per la vita filosofica. Quello che doveva fare e come farlo. Marco istituì l'anagrafe. Ogni cittadino romano aveva l'obbligo di registrare i propri figli entro 30 giorni dalla loro nascita. Colpì l'usura e regolarizzò le vendite pubbliche. Proibì i processi pubblici prima che fossero raccolte prove certe. Impiegò il denaro non in splendide architetture, ma in opere di ricostruzione estremamente necessarie o in migliorie della rete stradale, da cui dipendeva la difesa dell'impero, il progresso del commercio, o in fortezze, accampamenti e città. Questo è uno dei tanti aspetti che amo di Marco Aurelio. Egli non pensava solo a se stesso, ma pensava invece al bene dell'impero e del popolo. Egli non amava particolarmente i giochi gladiatori e gli spettacoli cruenti del circo, ma li frequentava solo se non poteva esimersi. Trascorse inoltre molto tempo del suo regno a difendere le frontiere. Tra le altre leggi, proibì la tortura per i cittadini autorevoli. Poi per tutti i cittadini liberi, come era stato in epoca repubblicana. Nei processi da lui presieduti, cercò sempre la massima giustizia ed equità per tutti, anche quando doveva emettere una condanna secondo le leggi. Avvocati di professione lo definirono un imperatore esperto nella legge e, come sosteneva il grande Emilio Papiniano, molto prudente e coscienziosamente giusto. Per Marco anche gli schiavi andavano trattati come persone, seppure subordinate e non come oggetti, evitando quindi ogni crudeltà e rispettandone la dignità, a differenza di cristiani che spesso non si mettevano a favore della classe servile. Marco mostrò un grande interessamento affinché ad ogni schiavo fosse data la possibilità di guadagnare la propria libertà, qualora il padrone avesse espresso la propria disponibilità a restituirgliela. Adoro questa mentalità di Aurelio, che era molto avanti rispetto al suo tempo. Egli aveva avuto la capacità di capire che gli schiavi erano esattamente persone come lui, e per questo prese le loro difese in molti modi diversi. Questo ovviamente andava contro quello che pensava la maggioranza della popolazione, che vedeva gli schiavi come oggetti e non esseri umani. Si nota quindi qui un altro fattore estremamente importante per il successo nella vita, che è pensare usando la propria testa, senza farsi influenzare da quello che dicono tutti, ma invece cercando di fare la propria scelta giusta secondo quello che crediamo. Durante il regno di Marco Aurelio ci furono anche molte situazioni difficili, come pestilenze, le continue guerre di confine e carestie. Con un impero così vasto, infatti, la mancanza di alcuni problemi era impossibile. Egli fu in grado di aprire anche svariate vie di commercio con l'Oriente. Vi ho dato in breve un riassunto della sua vita e delle sue attività più importanti di cui sono a conoscenza. E adesso vi parlerò di quello che più ammiro di questo grande imperatore. Pensieri e meditazioni. Tra il 170 e il 180, Marco scrisse i colloqui con se stesso, come esercizio per il proprio orientamento e automiglioramento. Il titolo è stato aggiunto di seguito. Originariamente Marco intitolò l'opera a se stesso, ma non si sa se avesse intenzione di renderla pubblica. Il libro è considerato uno dei capolavori letterari e filosofici di tutti i tempi, conosciuti come colloqui con se stesso o pensieri, meditazioni, ricordi o a se stesso. Sono una serie di riflessioni dell'imperatore e filosofo romano Marco Aurelio. Scritti in 12 libri in lingua greca, rappresentano un'opera letteraria unica nel suo genere, che sembra ripercorrere gli ultimi 12 anni della vita interiore dell'autore. Qui di seguito riporterò le frasi e pensieri che più mi sono piaciuti e di seguito li commenterò dicendo quello che penso. Li scrivo in linguaggio semplice e li ho tradotti semplificando alcune parti dove ho ritenuto che le parole fossero troppo difficili o che non si usano più nel linguaggio parlato. Vi avverto che potrebbe essere un po' difficile per voi capire la parte in italiano, ma la traduzione serve proprio per aiutarvi. Primo pensiero. Sì, come il promontorio contro cui si infrangono incessantemente i flussi. Resta immobile e intorno ad esso si ferma il movimento delle acque. Me sventurato mi è capitato questo. Niente affatto, semmai me fortunato, perché anche se mi è capitato questo, resisto senza provar dolore, senza farmi spezzare dal presente e senza temere il futuro. Infatti, una cosa simile sarebbe potuta accadere a tutti, ma non tutti avrebbero saputo resistere senza cedere al dolore. Allora, perché vedere in quello una sfortuna anziché in questo una fortuna? Trovo queste frasi eccezionali e le paragonerei a questa di Napoleon Hill. Ogni problema o difficoltà contiene in sé il seme di un beneficio equivalente. Già 2000 anni fa, Aurelio aveva intuito che ogni problema e ogni sfida vanno visti come qualcosa di positivo e non qualcosa di negativo. E credo che questa sia una lezione importantissima che dobbiamo ricordarci ogni giorno. Vi faccio un esempio. Quando l'anno scorso ho iniziato a scrivere il mio primo ebook, sapevo già come volevo farlo e avevo tutto nella mia testa, ma per crearlo e pubblicarlo Sapevo che ci sarebbero voluti 4-5 mesi dove mi impegnavo a scriverlo e registrarlo ogni giorno. Il mio primo pensiero era: quanto vorrei poterlo finire subito e pubblicarlo domani. Dopo un po' ho invece capito che è proprio per questo motivo che non lo fanno tutti. E questa era una cosa positiva, poiché significa che quello che stavo facendo non era facile. Infatti, per questi progetti bisogna fare qualcosa che il 99% della gente non è disposta a fare. Lavorare per mesi e mesi, ogni giorno, senza essere pagati nemmeno un centesimo e senza sapere se il progetto sarà un successo o no. Per farlo ho dovuto sviluppare nuove abilità come la migliore gestione del mio tempo, dedicandomi a poche priorità. Inoltre ho imparato a sopportare il rischio di aver lavorato per 5 mesi senza essere sicuro del risultato finale, cosa che sono sicuro mi sarà molto utile nella vita. Lo stesso mi è successo per il cambiamento fisico che sto facendo e voglio fare. Voglio trasformare il mio corpo da normale a in forma e muscoloso. Nella prima foto era il 2013, mentre la seconda era il 2014. E adesso nel 2015 ovviamente sto migliorando sempre di più, poiché, come sapete, applico le cose che dico di fare per le lingue anche per la salute. Costanza, disciplina, passione, metodo efficace e ambizione. All'inizio odiavo il fatto di sapere che ci vogliono anni per trasformare il proprio corpo in modo naturale. Adesso amo questa cosa. Infatti, se fosse facile, tutti lo potrebbero fare e non sarebbe più così speciale. Trasformare il proprio corpo è una cosa che ammirano e rispettano tutti, poiché è difficile e richiede migliaia di ore di duro allenamento, oltre che controllare molto la propria dieta. Lo stesso è nell'apprendimento delle lingue straniere. Voi siete speciali poiché state facendo qualcosa che molte persone non hanno il coraggio di fare, ovvero cercare di imparare una nuova lingua. Non sapete quanti abbandonano o non ci provano nemmeno poiché pensano che sia troppo difficile e che richieda troppo tempo. Congratulazioni, vi ammiro molto. Passiamo ora al prossimo pensiero di Marco Aurelio. Secondo pensiero: guarda come precaria e misera è la condizione dell'uomo. Ieri embrione, domani mummia o cenere. E dunque, questa briciola di tempo che ti è concessa, vivila secondo natura e separati dalla vita serenamente. Adoro anche questa citazione. Ci ricorda molto semplicemente che la nostra vita è talmente breve che non è nulla in confronto alla storia dell'universo e di quello che ci circonda. Quindi, egli consiglia di vivere la propria vita nel modo che si ritiene giusto e serenamente. Leggere queste parole mi dà molta pace, poiché molto spesso continuiamo a preoccuparci per moltissime cose. Sapere che la vita è così delicata e fragile mi dà un senso di libertà riguardo al fatto che posso, ma soprattutto devo, vivere nel modo che ritengo giusto e non come dicono gli altri. Abbiamo solo una chance, una possibilità, e non dobbiamo sprecarla. Come afferma l'imperatore, quindi, ricordatevi che la condizione dell'uomo è precaria. Ieri embrione, adesso vivi e domani chi lo sa? Mummia o cenere? Molto liberatorio ricordarsi questo. Terzo pensiero: tutto quello che succede accade perché deve, e se tu osservi con attenzione vedrai che è proprio così. Un'altra perla di saggezza: pensare che tutto accade per una ragione è un modo molto utile di vedere le cose. Se mi succede una cosa brutta e penso «perché a me?», mi trovo in una situazione ancora peggiore. Se invece penso «tutto accade per una ragione», troverò la forza per andare avanti. Mi viene in mente la storia di un personaggio su cui hanno anche fatto un film, del quale non ricordo il nome. Egli perse la mano e parte del braccio mentre era in un'escursione nel deserto. Era rimasto solo ed intrappolato in un buco con il braccio schiacciato tra la parete ed una roccia, senza telefono. L'unico modo per salvarsi era tagliarsi il braccio da solo. Senza entrare troppo nei dettagli, egli fece proprio questo. Dopo anni dall'incidente, in TV, ha affermato che quell'avvenimento ha cambiato la sua vita in modo positivo. Come sapete, mi piace sempre vedere il lato positivo delle cose. E quindi voglio credere che quel che dice anche Marco Aurelio sia vero. Tutto accade per una ragione. Quarto pensiero. L'universo è mutamento. La nostra vita è come la creano i nostri pensieri. Come tutti i grandi uomini di successo, Aurelio era convinto che cambiare e migliorare erano elementi essenziali nella vita. Tutto in natura è in continuo cambiamento, o come lo definisce lui, mutamento. Pensate al movimento delle terre, che continuano a spostarsi, al movimento del mare e al cambiamento delle stagioni. Egli era convinto che osservando la natura si possono avere molti indizi sul funzionamento della vita. Caratteristica vincente, il suo atteggiamento mentale. La caratteristica vincente che ho scelto per questo personaggio è l'atteggiamento mentale. Come vi ho accennato precedentemente, egli era in favore della protezione degli schiavi e per quello che leggo e come viene descritto, era un uomo buono e giusto. Questa caratteristica è presente nella maggior parte delle persone che considero di successo, persone come Bill Gates, Warren Buffett, Arnold Schwarzenegger, Richard Branson e un'infinità di altri uomini sono per me brave persone. Su ogni uomo che ho nominato si possono fare delle critiche e molto spesso sento persone che li criticano. Cose come i ricchi sono ladri, non era onesto, è stato scorretto, supportava i politici sbagliati, ha fatto molte cose sbagliate, è un bugiardo, eccetera. Sono di un'opinione completamente diversa. Le persone citate sono solo un esempio, ma avrei potuto dire Mandela, Gandhi o Papa Francesco. Quello che ritengo importante è che, guardando bene, tutte queste persone supportano ogni anno organizzazioni che aiutano le persone donando milioni di euro ogni anno. Dedicano molto del loro tempo a migliorare il mondo e ad ispirare altre persone a fare lo stesso. Quelli che li criticano sono spesso, nella maggior parte dei casi, persone che non sono contente della propria vita. Io personalmente li trovo una grande ispirazione. Quello che si legge sulle riviste e telegiornali è sempre ingrandito e quando commettono un errore viene ingrandito 100 volte. Proprio per questo amo leggere autobiografie dove loro stessi descrivono la loro vita e i loro sbagli. Infine, come dicevo prima, nessuno è perfetto e nemmeno questi uomini lo sono. Tutti commettono errori e loro anche. Quello che dico è che li trovo delle persone che vogliono sinceramente fare del bene. Tornando all'atteggiamento mentale, è fondamentale averlo positivo. Un buon atteggiamento mentale sarà importante per il raggiungimento di tutti i vostri obiettivi. Come avere un atteggiamento mentale simile a Marco Aurelio? Nel mio caso sono partito dalla lettura per arricchire la mia mente. Alla fine di questo programma, come ho fatto per l'ebook, vi metterò a disposizione una lista completa dei libri che vi consiglio di leggere. Applicare le cose che si leggono, ovviamente, è il passo successivo. Un abbraccione. Post scriptum. Continuate così, la persistenza e costanza sono la chiave per imparare bene l'italiano e ogni altra lingua.